amici, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. C'è un deserto di umanità in quelle storie di violenza femminicida agita da giovani uomini contro altrettanto giovani donne. Come sapete è accaduto a Messina lunedì scorso e a Roma una settimana fa. Il mondo della violenza maschile contro le donne ha fatto altre due vittime, Ilaria Sula e Sara Campanella, entrambe poco più che ventenni, come i loro assassini maschi. Per combattere questo deserto di umanità e di emozioni serve cultura e servono soldi, soldi pubblici, quindi politiche. Serve cultura per immaginare e per volere l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, senza ostruirle il futuro agitando ad esempio i mostri che non esistono, e sto pensando alla cosiddetta ideologia del gender, una scusa retorica usata a destra per rimanere chiusi in un oscurantismo che sembra eterno, senza vie d'uscita. Servono soldi, soldi pubblici, e ne servono tanti per sostenere i centri antiviolenza, per proteggere le donne dalle minacce, dalle molestie, dalle violenze degli uomini maltrattanti. Servono, appunto, come dicevamo, politiche. Servono anche nuove norme. La soluzione giudiziaria, dicono quasi tutti, da sola non può bastare. E poi mi verrebbe da dire, servono gli uomini agenti di cambiamento. Cito questa espressione, uomini agenti di cambiamento, perché fu quella usata da Gino Cecchettin il giorno dei funerali di sua figlia Giulia, vittima di femminicidio. Era il 5 dicembre del 2023, Basilica di Santa Giustina a Padova, e Cecchettin, Gino, diceva: «Mi rivolgo agli uomini, noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere». Fine della citazione. Eppure c'è un mondo maschile, misogino, antifemminista, ultrareazionario, che attraverso il web e i social sta alimentando una cultura ostile verso le donne. Mi sto riferendo alla cosiddetta manosfera, il termine che deriva dall'inglese manosphere. E allora di questo parliamo questa mattina con gli ospiti che vi presento subito. Buongiorno e benvenuto a Stefano Ciccone.
Sì, buongiorno.
Sociologo tra i promotori dell'associazione Maschile Plurale, fondata nel 2007. Maschile Plurale è una rete di gruppi che riflettono criticamente sul maschile, nata per iniziativa di uomini. Buongiorno e benvenuta anche a Nadia Somma.
Buongiorno.
Giornalista, fa parte del direttivo dell'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Allora, prima di chiedervi alcune opinioni su quello che è accaduto, vi voglio leggere a beneficio vostro, Ciccone e Somma, ma anche di voi ascoltatori e ascoltatrice, qualche riga del pezzo che ha scritto, pubblicato stamattina sul Manifesto, la vice direttrice Micaela Bongi. Che cosa scrive Bongi sul suo giornale? Lo sappiamo, lo abbiamo già visto, avviene, il riferimento è al femminicidio, il femminicidio avviene indipendentemente dall'età, dal livello di istruzione, dalla collocazione geografica o sociale. La cultura che affila le lame e lucida le pallottole, scrive Micaela Bongi, si insinua, si mimetizza e si adatta per sfuggire alle difese di un organismo che non riesce ad espellere la tossina letale, una tossina che più resistenze incontra e più si fa feroce per riuscire a sopravvivere e a porsi là dove non ci si sarebbe aspettati che fosse. Qual è questo luogo inaspettato dove si pone la tossina del femminicidio? Tra i più giovani e invece questo non ce lo si aspettava, ma invece accade. Questo è il pensiero di Micaela Bongi, e la cosa che voglio sapere da voi innanzitutto è: che cosa ne pensate quando avete sentito il riferimento ad una cultura, ed è la cultura che Bongi chiama cultura che affila le lame e lucida le pallottole? Comincio con Ciccone.
Beh, che lo diciamo da tempo, questa cultura è una cultura diffusa e condivisa. Lei prima diceva c'è bisogno di fare cultura, però bisogna anche fare un'altra cultura. Cioè non basta fare educazione alle scuole, bisogna sapere che il lavoro che dobbiamo fare deve cambiare la cultura dominante, quindi serve anche un conflitto, deve dare fastidio, dobbiamo cambiare i modelli di famiglia, dobbiamo cambiare i modelli di amore, di relazione, di individuo che abbiamo. Quindi dobbiamo sapere che la violenza chiama in causa tutti e tutte, chiede a tutti e tutte un cambiamento e quindi chiede anche un conflitto nella società. Dobbiamo rompere con dei modelli diffusi e condivisi. Insomma, non è come dire, l'educazione alle buone maniere, al generico rispetto delle donne. Bisogna proprio cambiare il modo di stare al mondo e di pensare. E questo lo dico perché la cosa, secondo me, oggi più grave è proprio la scoperta di quanto la violenza non riguardi una categoria particolare di uomini, coinvolga anche ragazzi e ragazze giovanissimi di tutti i livelli sociali, e questo sta dentro un clima culturale. Mm-hmm. Quando lei prima parlava di manosphere, cioè di quella area dei social di uomini misogini, maschilisti, rancorosi, non è una nicchia, non è un piccolo settore di così uomini un po' fuori sopra le righe, è un contesto culturale diffuso che io incontro nelle scuole, nelle aziende, nei sindacati, che dice il femminismo è contro gli uomini sono discriminati, ormai non si può più fare un complimento, non si può più fare una battuta, cioè questa idea che il cambiamento è una minaccia per gli uomini. E perché questo è pericoloso? E finisco. Perché propone una saldatura tra la mia frustrazione individuale e una lettura sociale che legittima il mio rancore, legittima la mia violenza. Gli uomini che fanno questa violenza si rappresentano come vittime e si rappresentano come chi agisce una giusta punizione verso una donna ingiusta, come dire, presuntuosa, come una donna egoista, come una donna che non li ha rispettati, cioè pensano di fare qualcosa di legittimamente corrispondente alla propria sofferenza. Ecco, noi dobbiamo provare a raccontare il cambiamento in un modo differente e parlare alla frustrazione maschile offrendogli una risposta diversa dal revanchismo misogino e regressivo.
C'è una violenza quindi diffusa e legittimata, e mi colpisce, Nadia Somma, che Bongi in quel pezzo che leggevo non parli di cultura patriarcale in tutto il pezzo, non l'ho letto tutto il pezzo, ma tutto il pezzo non ha mai un riferimento al tema del patriarcato, e non è, credo, di sicuro di un'omissione che vuole assolvere la questione del patriarcato, anzi probabilmente la dà per assodata, per conosciuta, ma in quell'articolo si sposta un po' il centro dell'attenzione su quella cultura che affila le lame e lucida le pallottole, quindi la violenza è il centro della questione, Nadia Somma.
Sì, c'è il tema per cui il patriarcato, parlare di patriarcato sembra ritenuto superato, perché con la modifica, insomma, del diritto di famiglia del 1975 la figura del padre ha perso, no,
non è più il capo famiglia.
Non è più il capo famiglia, non è più individuata come una figura autoritaria che regolamenta le relazioni all'interno della famiglia, e questo indubbiamente è vero, che non è più così, che i padri in casa, no, comandano. Però è anche vero che tutta quella cultura che comunque continua a costruire l'identità maschile come un'identità di dominio sulla natura, sui corpi delle donne, su altre soggettività, è ovvio che il problema continua a replicarsi. Quello che a me colpisce è che ci sono delle connessioni in queste radici tra questi gruppi che giustamente Ciccone dice non sono affatto marginali, di Insella, di Red Pillati, eccetera, che sono gruppi estremamente attivi sui social, dove vivono in una bolla e alimentano questa percezione distorta delle relazioni con le donne, e dove, per esempio, faccio un esempio, no? Gli incel ritengono che le donne abbiano il potere sessuale, e il potere sessuale delle donne sia quella di poter scegliere, cioè di poter dire no ad un uomo, ok? E quindi la risposta a questo potere sessuale delle donne sarebbe riprendere in mano il dominio e il controllo dei corpi delle donne, e di fatto è una legittimazione dello stupro. Ma vorrei far notare che nel 2012 c'è stata un'indagine promossa da Macri, che era un professore della scuola di specializzazione dell'Università di Pisa di medicina legale, che fece un'indagine sulla vittimizzazione degli uomini nelle relazioni con le donne, e cosa misero come domanda? Chiesero agli uomini: ti è mai stato detto di no all'ultimo prima di avere un rapporto sessuale? Mm-hmm. Ovviamente le risposte furono no, molte. Allora probabilmente il dato forse fu inserito, e faccio una dietrologia per aumentare il numero delle risposte di vittime, tra virgolette. Ma se si percepisce il no di una donna legittimo, perché parte dal suo desiderio e dalla sua libertà di dire no anche all'ultimo, e lo si vive come una violenza delle donne, abbiamo un grosso problema, cioè gruppi di incel e docenti universitari che ritengono il no di una donna una violenza.
Lei si è riferita un paio di volte, insomma, mi scusi, la interrompo solo un attimo, sì, parlando di incel, usando questa espressione, sì, anche qui in inglese, che vuol dire casti non per scelta, da quello che, esatto, ho capito, cioè quegli uomini eterosessuali che ritengono di non riuscire ad avere partner sessuali per colpa di un'ingiusta, come stava raccontando anche lei, selettività delle donne. Questo è quello che si dice in questa definizione che sto leggendo dal web. Prego, concluda pure il suo ragionamento.
E quindi, se la libertà e il desiderio delle donne è una minaccia e viene percepita come una minaccia, il nodo è quello: ha voglia a parlare, no? Uh-huh. Cambiare le relazioni tra uomini e donne. Un'ultima cosa che vorrei dire, poi chiudo, passo la parola a lei, a Ciccone, è che si parla di interventi nelle scuole. Allora, non è vero che siamo tutti d'accordo nel fare gli stessi interventi per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi, perché ci sono non solo dei partiti politici, ma anche una fetta della popolazione italiana e anche associazioni che vivono invece l'abbattimento degli stereotipi maschili e femminili come un attacco a quella che è la biologizzazione del genere, no? Quindi qualcosa che va contro l'ordine naturale. Stavo guardando che c'è un'associazione che entra nelle scuole, e uno dei programmi di cui sono psicoterapeuta che ci entrano, mm-hmm, è per esempio fare un'accoglienza a madri e figlie, c'era sul loro profilo Facebook, per valorizzare la femminilità con accanto un rossetto. Allora, queste associazioni che entrano nelle scuole vanno a dire delle cose completamente diverse da quelle che possono dire gli attivisti dei centri ascolto maltrattanti o delle associazioni come Maschile Plurale o come i centri antiviolenza. Quindi non siamo d'accordo neanche su come affrontare il tema. Mm-hmm. E quindi la prevenzione: o ci mettiamo d'accordo che gli stereotipi danneggiano uomini e donne, costruiscono pregiudizi e fanno permanere delle asimmetrie, e quindi sono fonte poi di violenza, alimentano la violenza, o se no il problema continuerà a persistere.
Allora, prima io facevo riferimento alla questione degli uomini agenti di cambiamento, e lo facevo in riferimento a Gino Cecchettin, ma il riferimento poi più specifico è quello a cui abbiamo assistito in quei giorni di fine novembre di un anno e mezzo fa, grosso modo. Ci sono stati alcuni giorni, Nadia Somma, resto ancora con lei e poi torno da Stefano Ciccone, in cui in quelle giornate alcuni uomini pubblici, quindi in qualche modo noti, presero posizione con un riconoscimento, no, di essere un problema in quanto uomini, di non aver fatto a sufficienza un lavoro anche di convincimento, di partecipazione, no, ad una discussione che riguardi anche gli uomini. In quell'occasione ci stupimmo, no? Nel senso che fu una sorpresa positiva quella di vedere alcuni silenzi che si rompevano, no? E prendevano una posizione. Quella cosa sembra essere rientrata. Lei che sensazione ha oggi di quello che era stato allora in quei giorni?
Sì, sembra che sia già una cosa passata nel dimenticatoio, no? Perché Giulia Cecchettin colpì molto tutto l'intero paese, anche perché in Giulia Cecchettin chiunque poteva identificare una propria figlia, una propria sorella, proprio per com'era Giulia Cecchettin. Era una ragazza che era stata uccisa ed era al di sopra, mi passi il termine, di ogni sospetto di colpevolizzazione, no? Rispetto alla violenza che aveva subito. Si era laureata all'università, voleva fare fumetti per bambini, quindi ha scosso molto, perché si è compreso lì che potrebbe capitare a tutte, perché purtroppo si pensa sempre che qualcosa una donna abbia sbagliato. Adesso su questa ragazza che è stata uccisa a Messina, si dice che comunque forse aveva avuto un comportamento ambiguo, pur ecco non si era accorta della violenza, non aveva denunciato, però non si vede una consapevolezza forte negli uomini e prendere una posizione collettiva. Io non vedo la collettività, mentre il movimento delle donne ha trascinato un mondo, una generazione intera, no? A combattere per i propri diritti. Io non vedo questa cosa che attraversa il mondo maschile, vedo dei piccoli gruppi molto consapevoli, ma non è abbastanza. Un'ultima cosa che dico è bisogna ragionare con i ragazzi nelle scuole, ampliando il discorso della vittimizzazione delle donne e parlando di come questa costruzione di identità maschile, viriloide, tossica, danneggi anche i ragazzi. Io a volte quando vado nelle scuole loro mi obiettano, ma gli uomini si suicidano di più. Benissimo, è vero, si suicidano di più, parliamo delle motivazioni, perché gli uomini si suicidano di più, no? E quindi faccio un ragionamento e vedo dei momenti di apertura. Bisogna iniziare proprio a far presente alle giovani generazioni di come questi stereotipi, è vero che consegnano comunque un potere in più rispetto alle donne, ma con delle fortissime controindicazioni.
Stefano Ciccone, torno quindi da lei, perché il tema è questo, che prendo a pretesto da quelle parole di Gino Cecchettin di un anno e mezzo fa, quasi. Quella che sembrava l'inizio di una onda poi è rifluita in un silenzio, e cioè a dire gli uomini che si fanno agenti di cambiamento, che diventano determinanti nella rottura degli stereotipi, in particolare degli stereotipi di genere, Ciccone.
Sì, è vero che c'è stata questa rottura. Io non sono del tutto d'accordo sul fatto che ci sia un ritorno indietro. Io mi accorgo che, per esempio, i gruppi di maschile plurale in giro per l'Italia hanno ricevuto molte più richieste di contatto, si sono costituiti nuovi gruppi in altre città, quindi diciamo da questo punto di vista c'è una crescita molecolare, poco visibile, ma di percorsi maschili di cambiamento. La cosa che diceva Gino Cecchettin secondo me è fondamentale per un aspetto, cioè diceva: io come padre non posso fare le due cose che in genere si fanno, no? Prima è chiedere che gli autori vengano puniti e cavarmela così. Molti uomini fanno questo, per dire sono contro la violenza, dicono metteteli in galera, buttiamo la chiave, vogliamo pene più severe. Questo sembra un atteggiamento molto radicale, in realtà è un atteggiamento che se la cava facilmente, si lava la coscienza, delega alla polizia l'intervento e non si assume la responsabilità. Il secondo elemento è questa sorta di ruolo ai padri. Io ho letto molti editoriali sui quotidiani, non sui social, nelle aree degli incel, che dicono il problema è che i padri non fanno più il loro mestiere, che i padri non insegnano più stare al mondo, che i padri non educano più i figli. Cioè c'è una nostalgia dei padri che davano delle regole alla società. Ecco, Gino Cecchettin ha detto: io non voglio essere né il padre che invoca la punizione né il padre che detta la legge, voglio essere il padre che si mette in discussione e che impara anche dalle proprie figlie e dalle donne un modo diverso di stare al mondo. La cosa che prima voi dicevate della rappresentazione degli incel che dicono appunto la donna che sceglie mi provoca una violenza, sta dentro una rappresentazione stereotipata. Cioè, se noi diciamo gli uomini sono gli unici soggetti di cambiamento, le donne sono solo oggetto di cambiamento e quindi le donne possono concedersi o non concedersi e si concedono in base alla disponibilità economica dell'uomo, alla forza, alla violenza o al ricatto, eccetera, e quindi costruendo una rappresentazione di potere. Gli uomini hanno il potere, hanno i soldi e dispongono del corpo delle donne. Questa rappresentazione rappresenta perfettamente l'opposto per gli uomini. Le donne hanno il potere della seduzione e lo usano opportunisticamente per ottenere i soldi degli uomini, per avere un rapporto strumentale. Il problema è perché invece non potremmo raccontare agli uomini che la libertà delle donne è guidata dal loro desiderio, che io posso essere oggetto di un desiderio e posso incontrare il desiderio femminile. La mia fantasia deve essere di avere donne disponibili o donne che mettono in gioco il loro desiderio. Io penso che oggi i ragazzi giovani incontrano ragazze che mettono in gioco il proprio desiderio, la propria autonomia, la propria autorevolezza, e questo arricchisce la vita degli uomini, non li minaccia. Ecco, allora io torno solo su un aspetto che mi pare quello fondamentale, cioè di fronte a questi casi che abbiamo visto, anche le ultime due uccisioni, è evidente che l'aspetto penale repressivo non ha nessuna deterrenza. Quei due ragazzi che hanno ammazzato queste due ragazze non si sono posti il problema di quale fosse la pena prevista per un'uccisione. Quindi non è questo quello che risolverà il problema. Dobbiamo produrre un cambiamento culturale, e quello che diceva prima Nadia, insomma, sta perfettamente nella cosa che cercavo di dire io prima. Non è un lavoro indolore. Se andiamo nelle scuole sappiamo che non saremo tutti d'accordo. Non dobbiamo educare al rispetto delle donne come educhiamo al non calpestare le aiuole o a non rompere i vasi fragili in casa. Dobbiamo costruire un'educazione al riconoscimento della soggettività, del desiderio e dell'autonomia femminile. Questo vuol dire fare un lavoro di cambiamento per gli uomini, e il cambiamento è possibile. Allora, se tutte le cose che diciamo sono vere, non possiamo non investire anche nel lavoro con gli uomini autori di violenza. Questo per me è un tema su cui c'è ancora una discussione all'interno del movimento femminista con i centri antiviolenza. Se continuiamo a pensare che il lavoro con gli uomini autori di violenza non serva, dobbiamo dirci che allora serve solo la galera. Che il cambiamento non è possibile.
Sentiamo subito Ciccone. Grazie, grazie. Sentiamo subito Nadia Somma, che ringrazio perché è caduta la linea, ci siamo dovuti rimettere in contatto con lei, quindi ha perso un pezzettino delle cose che raccontava Ciccone prima. Ma questo, su questo ultimo aspetto immagino lei abbia sentito. Stefano Ciccone, abbiamo ancora poco più di un minuto. Prego, Somma.
Sì. Ma il discorso del centro ascolto maltrattanti sono stati messi in discussione per come sono stati realizzati i percorsi, perché dal nostro punto di vista innanzitutto non c'era un monitoraggio vero e proprio sul prosieguo, no? Rispetto a uomini che avevano concluso quei percorsi, e anche da parte della giustizia a volte una certa superficialità, mi consentitemi di dirlo, da parte di giudici che, se l'avvocato dell'autore di violenza riferiva che quest'uomo aveva fatto 6-7 incontri presso un centro ascolto maltrattanti, automaticamente venivano dalle visite vigilate si passava alle visite al rapporto, insomma, frequentare i figli liberamente senza visite vigilate, in situazioni dove ha fatto certi comportamenti non erano rientrati, perché c'è una percentuale non trascurabile di percorsi che sono attivati in maniera strumentale. Questo problema qui va risolto, perché non si è contrari, almeno personalmente io non sono affatto contraria per principio che non ci siano dei percorsi per autori di violenza, devono però essere rivisti, ecco, questo sì, devono essere rivisti, perché di situazioni di donne che comunque sono state uccise da uomini che avevano frequentato questi corsi ne abbiamo avute, ecco, almeno un paio di donne ci sono state, quindi è come devono essere costruiti e strutturati questi percorsi, è lì che bisogna fare la differenza.
Allora io vi ringrazio entrambi, grazie a Nadia Somma per essere stata qui con me stamattina, buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata.
E grazie anche a Stefano Ciccone, buona giornata anche a lei, a presto. Nadia Somma, giornalista, fa parte del direttivo dell'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. E Stefano Ciccone è un sociologo ed è tra i promotori dell'associazione Maschile Plurale. Minuti, si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passa a Dira Rubini, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!